Io mi sono fermato su quel ritornello, diciamo, che ricorre moltissime volte, che può essere anche inteso in maniera noiosa, come il Signore aveva ordinato a Mosè, e via, che può appunto suscitare dentro l'animo una. Anche un po' un rigetto, perché questo signore che continua a dare gli ordini e Mosè e quindi tutti noi dobbiamo pedissequamente osservare, fare e buona lettura. Ma poi ho notato che nel testo greco almeno, quella parolina che nel testo ebraico si usa per dire come il Signore ha ordinato a Mosè, che è sempre quella in ebraico, il testo greco in tre occasioni la traduce in un modo diverso, precisamente il versetto 21, 23 e 25, e cioè dice nel modo, non come, nel modo in cui il Signore aveva ordinato a Mosè, che è una stupidata, è la stessa cosa, non cambia niente dal punto di vista sostanziale. Ma mi ha fatto venire in mente questa espressione. Un punto in cui ricorre nel Vangelo è uno solo, in due versioni, quella di Luca e quella di Matteo, riguardo al lamento che Gesù fa su Gerusalemme, lì dal Dominus Flevit, dove vede la città e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi gli inviati e perseguiti quelli che ti vengono mandati. Quante volte ho voluto raccoglierti, avrei voluto raccoglierti nel modo in cui, è questo il termine, nel modo in cui la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Questo mi ha fatto pensare che ci sono poi diversi modi di eseguire e di fare determinate cose. E questo accenno a Gesù e di Gesù che ci invita a osservare qual è la modalità che ha la gallina di raccogliere i suoi figli sotto le ali. E perché ci possono essere diverse modalità, appunto, di raccogliere, di fare, di eseguire un comando. E quello che la gallina fa con i suoi pulcini è sicuramente un modo di affetto, di protezione, di cura. Non è che lo fa perché glielo comanda qualcuno, la gallina. Eseguire il comando nel modo, in quel modo, vuol dire applicare a questo comando una cura, un affetto e una dedizione che sono superiori a quella di una esecuzione pedissequa di un ordine. E quindi mi piaceva pensare che tutta questa sequenza di adempimenti che Mosè fa nel testo di oggi siano fatti proprio con questo animo, cioè quello di interpretare il comando di Dio nella modalità in cui proprio lui lo vuole dare.
C'è una sottolineatura del protagonismo di Mosè. Mosè resse la dimora, è lui che fa tutto, diciamo. E E così mi veniva da osservare come anche non semplicemente ecco, colloca le varie cose, costruisce, assembla, ma poi anche utilizza, soprattutto al versetto 29, quando ha collocato l'altare degli olocausti, dice offrì su di esso l'olocausto e l'offerta, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Quindi quando alla fine dice Mosè terminò l'opera, ecco questa opera che lui fa, tutta l'opera, come la completa, ha già in un qualche modo iniziato quello che poi faranno per sempre in quella tenda, e quindi appunto l'offerta, l'olocausto, l'accensione delle luci, eccetera. Quindi è come se Mosè sia il costruttore ma anche l'iniziatore. Già ci sono comunque Aaron e i suoi figli che poi saranno incaricati di eseguire il culto. Questa pienezza, diciamo così, dell'opera che si conclude. È solo a quel punto che la gloria del Signore riempie la dimora. Ecco, una sorta di quasi di passaggio di consegne o comunque di corrispondenza stretta, ecco, tra tutto quello che il popolo ha preparato, Mosè ha edificato, fatto, e poi, ecco, quindi c'è davvero una concentrazione in questi versetti molto forte, ecco, e anche la corrispondenza tra quello che, già come veniva detto, all'obbedienza stretta e attentissima di tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, la sua esecuzione e la presenza del Signore che viene proprio in quel luogo a riempire, ad essere presente. E forse questo è così, in qualche modo ci richiama sicuramente all'opera di Gesù, che anche lui esegue tutto e anche in prima persona. Adesso tra pochi giorni vivremo la Settimana Santa, ma forse anche per noi in un qualche modo. Penso che l'esempio di Mosè sia molto importante in questo senso. Certo, lui alla fine fa solo un olocausto e l'offerta, quasi una cosa minima. Nel libro dei numeri che leggiamo a mattutino invece spiega che vengono fatti tanti altri olocausti da parte anche di tutto il popolo. Ma che bello questo piccolo, che poi è grande, intervento di Mosè, e che però è già una pienezza che Dio riconosce e conferma con la sua venuta.
Aggiungo a quanto già detto che mi sembra ci sia un parallelo fra Esodo e il Vangelo, perché appunto quello che il Signore ha ordinato a Mosè è parola, e quindi c'è questo ascolto che poi viene osservato, viene messo in pratica, quindi la parola viene osservata, e mi sembrava che appunto ci fosse questa stessa dinamica in Esodo, e come già ha detto Andrea è una cosa per tutti noi.
Alla fine c'è questa invasione del Signore che, insomma, si ripete qui quello che si racconta del Tempio di Gerusalemme, del Tempio di Salomone, quando appunto succede la stessa cosa, considerata appunto come il segno che Dio come prende possesso della, di questa costruzione. Però fa un po' impressione questo fatto che non si può entrare, no? Che Mosè non può entrare, come se così, insomma, i templi sono una costruzione umana, no? Sono delle religioni, sono il posto in cui si confina, diciamo, la presenza di Dio, come dire, Dio, tu stai lì, fuori, come andiamo noi, e quando abbiamo bisogno veniamo qui e ti invochiamo, no? Questa invasione, diciamo, di questa costruzione umana, con il fatto che non si può entrare, insomma, forse è un po' un segnale della diversità di questo nostro Dio, del Dio di Israele, la sua presenza diretta nella vicenda del popolo, nella storia, nella, appunto, del fatto che siamo noi che dobbiamo servire Dio, non che Dio deve servire alle nostre cose, insomma.
Sì, anche a me aveva colpito questo fatto, perché appunto è il segno che è lui, appunto, che è l'attore di tutto e che noi siamo sotto, diciamo, la sua guida. È proprio bello, sì, questo fatto che neanche Mosè può entrare, perché sia chiaro, ecco, che di per sé c'è una sproporzione che sì, è mirabile il fatto che invece Dio abbia voluto fare comunione con questo popolo tramite Mosè, e quindi in questo segno che tutto lui riempie, quindi non c'è in realtà uno spazio dove noi possiamo stare. Mosè non può entrare, però dopo allo stesso tempo c'è il suo desiderio, appunto, di camminare con il popolo, di essere in comunione, in alleanza col popolo, perché l'Esodo si conclude poi così, sono ancora lì al Sinai e tutto è stato in questi capitoli della seconda parte, la descrizione, la raccolta di tutto questo. Oggi finalmente viene eretta questa dimora. E riguardo alla erezione di questa dimora, mi colpiva il fatto che anche nella descrizione, nel comando di Dio ieri e oggi nell'attuale comando di Dio, secondo il suo comando, è come se dopo che si è costruito, diciamo, il recinto, tutto va a ritroso, tutto viene montato in modo che si esca. Sì, mi ricorda anche questa pratica formale che anche gli ebrei osservanti fanno davanti al luogo santo, escono sempre con la, mai dando la schiena, e così anche, sì, per quello che conosco io della Chiesa copta, lo stesso nella Chiesa non si dà mai, diciamo, la schiena al luogo, all'altare. E l'altra cosa che mi sembrava bella, ecco, di questo testo in generale dell'Esodo, è che il popolo di Israele dovrà affrontare molte battaglie. Già una ne ha affrontata contro Amalek. Però tutti questi preparativi di partenza per il viaggio sono dedicati a questa dimora. Non c'è una strutturazione di un esercito, di una costruzione di armi, preparazioni alla battaglia, diciamo, strategicamente preparati. E quindi così mi sembrava bello pensare che entriamo dentro nell'ultimo tratto di viaggio, adesso, che ci porta appunto all'opera di Gesù in Gerusalemme, sul Calvario, e è bello prepararsi così, ecco, senza una preparazione violenza, di rispondere con la violenza alla violenza, ma con questo segno pieno di comunione e di vicinanza con questo Dio, appunto, che cammina insieme al suo popolo.